Care amiche, cari amici, benvenuti in un nuovo episodio di Storia dei Carabinieri. Ancora non mi avete detto, preferite questo titolo oppure vogliamo chiamarla semplicemente La Storia dei Carabinieri? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti. In ogni caso, state ascoltando una puntata della quarta stagione del podcast. Vi aspettiamo sui nostri social. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia, delle vicende, dei militari, dell'arma dei Carabinieri, ideato e prodotto da Flavio Carbone. La puntata è dedicata al ruolo e alle attività condotte dai Carabinieri nelle operazioni in Africa orientale italiana e in particolare Keren, Ambalagi e Kulkwaber. Nell'epica dell'arma, nello specifico Kulkwaber, rappresenta un momento molto importante e quasi trascendentale che non poteva mancare in questa nostra chiacchierata. Dunque cercheremo di spiegare un po' la situazione generale in AOI, Africa Orientale Italiana, e quindi quello che fu il ruolo dei militari dell'arma. Vi ricordo che questo è l'episodio numero 66. Andiamo dunque a scoprire quale fu il ruolo dei Carabinieri. Nel 1940 si può affermare, prendendo le parole a prestito dal professor Rochat, che l'impero era passato di moda, una lontana colonia che non appassionava più l'opinione pubblica, così scrive nelle Guerre Italiane. In realtà, al di là di quanto si dichiarava da quel balcone, ufficialmente la questione era chiara e le opzioni erano limitate. Sperare, sottolineo sperare, in una guerra, questa la Seconda Guerra Mondiale, breve, che non avrebbe potuto aprire un fronte in Africa italiana, Africa orientale italiana, oppure prendere coscienza che sarebbe stata una guerra lunga. Di conseguenza la neoproclamata AOI sarebbe stata irrimediabilmente perduta, salvo poi poterla recuperare in caso, a questo punto davvero ipotetico, di una vittoria finale a favore delle forze dell'asse. Da un punto di vista formale, le forze armate in Africa orientale italiana sembravano importanti. Si trattava di almeno 91.000 militari nazionali o metropolitani e circa 200.000 ascari. Di questi, attorno ai 9.000 erano carabinieri e zaptie. Dunque, si trattava apparentemente di forze imponenti, ma in realtà piuttosto modeste. Innanzitutto, molti militari nazionali facevano parte di unità destinate a compiti di presidio, e inoltre si trattava di militari non più giovani, poco addestrati, equipaggiati, mentre le unità di ascari erano state costituite un po' in fretta e furia per contrastare il fenomeno delle bande etiopiche e provvedere alla loro repressione. Anche in questo caso non si trattava di reparti solidi, ma erano stati costituiti al bisogno con quadri improvvisati e poco o male armati. Appare chiaro che tali uomini, per quanto potessero essere estremamente motivati e molti italiani non lo erano, non avevano speranze di contrastare un nemico più organizzato. Per quanto riguarda poi la regia aeronautica, nonostante gli sforzi, ben presto l'aviazione inglese riuscì ad avere il predominio dei cieli, con i mezzi italiani a terra abbattuti o bloccati per avarie. Con le facili scorribande in Sudan e Kenya, praticamente privi di truppe inglesi, e l'inutile occupazione della Somalia britannica, si fermarono le operazioni italiane. Il supporto inglese alla lotta etiopica, l'invio a Khartoum del deposto imperatore Haile Selassie nel luglio 40, in realtà furono elementi significativi che rappresentarono un primo fattore di difficoltà italiana. Nel gennaio 41 le forze inglesi, composte da due divisioni africane, due indiane e una sudafricana, attaccarono da Kenya e da Sudan gli italiani. Dal Kenya l'offensiva iniziò il 21 gennaio con ingresso a Mogadiscio il 25 febbraio, ad Harare a fine marzo e ad Addis Abeba il 6 aprile. Da Sudan le truppe inglesi si bloccarono per circa due mesi a Keren per poi raggiungere Massawa l'8 aprile. Tre divisioni inglesi rimaste, le due africane e la sudafricana, continuarono invece le operazioni contro le truppe italiane, e mentre le due indiane tornarono in Africa settentrionale. Il viceré Medo d'Aosta fece l'unica cosa sensata, trincerandosi nell'Ambalagi, dove poi capitolò il 19 maggio. Il 4 luglio, quindi a distanza di poco tempo, cessò la lotta italiana nel Galla e Sidama, mentre il 27 novembre 41 il generale Guglielmo Nasi riuscì a resistere a Gondar con poche truppe, ma fu l'ultima data che possiamo ricordare nell'Africa orientale italiana. Le truppe italiane, metropolitane ed Asker, si batterono molto bene sia a Keren sia a Gondar, con un valore riconosciuto anche dal nemico, in genere poco disposto a riconoscere i meriti militari degli avversari, soprattutto degli italiani nel corso del secondo conflitto mondiale. Nella tenuta di Gondar, che è l'ultimo caposaldo italiano dell'impero di cartone voluto da Mussolini, si scrive l'epopea dell'arma dei carabinieri, narrata con la difesa di Cucuaber, ricordata il 21 novembre 1941. Ma prima di parlare di Cucuaber, sembra giusto fornire qualche dato sulla presenza dei carabinieri in Africa orientale. Furono costituite per esigenze contingenti 5 gruppi carabinieri reali mobilitati. Il primo nacque dalla riorganizzazione della compagnia autonoma carabinieri reali e Zaptie, che era già presente a Gondar. Nel marzo 1941 il reparto era composto da circa 400 uomini e 7 ufficiali. A proposito degli altri 4 gruppi, il secondo, basato inizialmente sulla terza compagnia dei tre, partecipò al ciclo dell'operazione, aggregandosi per ultima resistenza alle altre truppe italiane che capitolarono come viceré all'ambalaggio il 17 maggio. Il terzo gruppo combatté nel giugno 1941 alla battaglia del fiume Omo Bottego fino al ripiegamento su Gimma nel Galla Sidamo. Il quarto si distinse tra maggio e giugno anch'esso combattendo nel Galla Sidamo, ma nei combattimenti proprio lungo il fiume Omo Bottego cade sul campo il maggiore Alessandro Morelli, comandante, poi decorato di medaglia d'argento a valor militare. Dunque possiamo tornare alle vicende del primo gruppo mobilitato Carabinieri Reali. Come abbiamo ricordato, è un'unità composta da carabinieri e zaptie, posta alle dipendenze del generale Guglielmo Nasi nella difesa del caposaldo di Cucuaber e Ferkaber, superato il quale le forze inglesi avrebbero raggiunto l'ultima resistenza italiana in Africa orientale italiana. Dal punto di vista geografico, il caposaldo di Cucuaber è organizzato dalla sella omonima che doveva essere attraversata dalla strada principale, intorno a numerose alture e numerose montagne, ad andamento regolare con profondi burroni. Inizialmente la difesa del caposaldo era affidata agli elementi del 240° Battaglione Carabinieri della Milizia Volontaria, agli ordini del signore, il maggiore, Alberto Cassoli, con una forza di circa 680 legionari. Inoltre vi era il 67° Battaglione Coloniale, forte di 620 uomini su 4 compagnie, al comando del maggiore Carlo Barbieri, 2 batterie di artiglieria, di cui una nazionale, una coloniale e un plotone misto Genio, un ospedaletto da campo. Poi si aggiunsero i circa 400 carabinieri e zaptie che si erano già distinti nei mesi precedenti, dando una buona prova di capacità belliche, questi agli ordini del maggiore Alfredo Serranti. Inoltre a Ferkaber era presente anche il 14° Battaglione Camicieri della Milizia, al comando del signore Lasagne, oltre a unità minori, cioè una batteria nazionale, mitraglieri coloniali e un plotone del Genio. Responsabile di tutto il sistema, quindi Ferkaber e Cucuaber, era il tenente colonnello di fanteria Augusto Golini. Ai carabinieri e zaptie fu assegnata la difesa del cosiddetto costone dei roccioni, insieme al caposaldo del chilometro 39, dando così la possibilità di osservare i movimenti nemici sia a sud sia a nord. Già dal mese di settembre precedente, gli inglesi si erano attestati nelle zone limitrofe, in particolare nei pressi del fiume Guarnoi, sulle alture di Dangourie, creando un po' di problemi alla sicurezza di tutto il caposaldo. Da qui fu l'idea di realizzare una serie di sortite all'esterno della struttura difensiva, sia per scompigliare la logistica del nemico, sia nella speranza di impossessarsi di cibo e altro materiale che in quelle settimane era scomparso, insieme all'acqua sempre più rara. Nonostante i piccoli successi tattici, la pressione del nemico in realtà si intensificò. Ormai era necessario eliminare anche questi ultimi italiani in Africa orientale. Così dal 21 ottobre anche quella aviazione inglese si fece sentire, limitando ancora di più i movimenti all'interno dello stesso caposaldo. Ormai lo sappiamo, c'era la superiorità aerea da parte loro. Gli attacchi aerei si fecero via più frequenti, tanto a diventare insostenibili. L'attacco finale si ebbe però ormai prossimo, e infatti alle 3 del mattino del 21 novembre 1941 scattò l'offensiva con una continua pressione su tutto il caposaldo. Così sullo sperone del chilometro 39 carabinieri e zaptie si difesero fino all'esaurimento delle munizioni, cadendo sul posto di combattimento. Nell'altra parte, il costone dei roccioni, la difesa continuò sia pure ormai senza alcuna speranza di successo, visto che la pressione nemica aveva consentito di entrare in caposaldo e i militari inglesi, e la lotta continuerò con le ultime armi rimaste. In questi combattimenti cadde anche il maggiore Alfredo Serranti, comandante proprio del primo gruppo mobilitato carabinieri reali. Con la conquista della sella di Cucuaber, gli inglesi poterono proseguire la marcia verso Gondar, che cadde pochi giorni dopo. uno stralcio del bollettino delle Forze Armate, il numero 539 del quartier generale italiano, datato 23 novembre 41, così recita: in Africa orientale, nel pomeriggio del 21 novembre, gli indomiti reparti di Kulkwaber Ferkaber, dopo aver continuato a combattere anche con le baionette e le bombe a mano, sono stati infine sopraffatti dalla schiacciante superiorità nemica avversaria. Nell'epica difesa si è gloriosamente distinto, simbolo del valore delle parti nazionali, il battaglione Carabinieri Reali, il quale, esaurite le munizioni, ha rinnovato sino all'ultimo i suoi travolgenti contrattacchi all'arma bianca. Quasi tutti i carabinieri sono caduti. E vedete che però anche nel bollettino è riportato il battaglione Carabinieri Reali, che in realtà non esisteva, quindi una prima distonia, insomma. Da questo bollettino, che parla di morte, di sconfitte, prende anche origine l'epica narrazione degli avvenimenti. Certamente va ricordato che gli inglesi, l'abbiamo già detto prima, no? Riconobbero il valore degli italiani nella difesa della sella, al punto che fu permesso al tenente colonnello Gulini, che era uno dei pochi ufficiali superiori sopravvissuti, di continuare a portare la pistola anche durante la prigionia. A questo ufficiale poi fu, da parte italiana, concessa la medaglia d'oro al militare vivente. Per quanto riguarda i carabinieri, furono concesse anche la medaglia d'oro al valor militare alla memoria, al maggiore Serranti, e al vivente, al carabinieri Poluto Penso, che però nel combattimento aveva perso la vista. E poi anche altre ricompense al valore in genere alla memoria. Vorrei ricordare che anche il maggiore Carlo Garbieri, comandante del battaglione coloniale, rimase ucciso, colpito al cuore. Fu decorato di medaglia d'argento e poi convertito in medaglia d'oro. Da quello che risulta, invece, non fu concessa alcuna ricompensa a questo signore, Alberto Cassoli, comandante di quel 240° battaglione Camicie Nere d'Africa, che fu quasi completamente distrutto. In chiusura ci vogliamo ancora soffermare su alcune questioni. La prima è propaganda, che è legata ad un importante poeta futurista e fondatore del futurismo, quel Filippo Tommaso Marinetti, che nel 1942 per i tipi di Mondadori compone una aereopoesia intitolata Canto, eroi e macchine della guerra mussoliniana. In questo componimento, una delle simultaneità, una delle parti, dedicata ai 400 carabinieri gondarini di Kulkwaber. La seconda questione invece è riservata alla bandiera dell'arma dei carabinieri, da sempre considerata uno dei simboli più rappresentativi di tutta l'istituzione, sin dal primo testo di Vittorio Gorini, che prefigurava la fondazione di un museo storico. Insomma, alla bandiera fu conferita la medaglia d'oro a valor militare con DPR 7 aprile 49, e questa è la motivazione. Glorioso veterano di cruenti cimenti bellici, destinato a rafforzare un caposaldo di vitale importanza, vi diventava artefice di epica resistenza. Apprestato saldamente a difesa, l'impervio settore affidato gli per 3 mesi affrontava con indomito valore la violenta aggressività di preponderanti e guerrite forze che conteneva e rintuzzava con audaci atti controffensivi, contribuendo decisamente alla vigorosa resistenza dell'intero caposaldo, e infine, dopo aspre giornate di alterne vicende, a segnare per l'ultima volta in terra d'Africa la vittoria delle nostre armi. Delineatasi la crisi, deciso dal sacrificio supremo, si saldava graniticamente agli spalti difensivi e là contendeva soverchiante avversario in sanguinosa ed impari lotta corpo a corpo, nella quale comandante e carabinieri, fusi in un solo eroico blocco, simbolo delle virtù italiche, immolavano la vita perpetuando le gloriose tradizioni dell'arma. Kulkwaber, Africa orientale, agosto-novembre 41, per il primo gruppo carabinieri reale mobilitato in Africa orientale. Un ultimo aspetto riguarda la celebrazione del 21 novembre. Infatti, l'11 novembre 49, Papa Pio XII, accogliendo l'istanza avanzata dall'ordinario militare per l'Italia, arcivescovo Carlo Alberto Ferrero di Cavaller Leone, promulgò un breve apostolico sul postulato mariano dell'arma dei carabinieri, indicando quale patrona dell'arma la Virgo Fidelis e individuando proprio nel 21 novembre la data della celebrazione, in cui cade la festa religiosa della presentazione di Maria Vergine, ma anche l'anniversario di Kulkwaber. In conclusione vogliamo ringraziarvi per l'attenzione e ci auguriamo di potervi ritrovare ad ascoltare le prossime puntate. Se avete voglia di collaborare al podcast, al blog, a uno dei canali social dove siamo presenti, mandateci un messaggio diretto e ne parleremo e decideremo insieme. Speriamo che vi sia piaciuto l'episodio. Nel frattempo seguiteci, iscrivetevi alla nostra newsletter e tutti i link in bio vi permettono di raggiungere i nostri social. Siamo arrivati alla fine E se avete un iPhone vi chiediamo di ascoltare e valutare episodi su Apple Podcast. Se invece avete un altro device, magari quello che funziona con Android, potete provare un'altra app. In linea generale, allora possiamo anche rinviarvi a Spotify, dove vi potete iscrivere e essere avvertiti delle nuove uscite degli altri episodi. Ecco. Infine vi ricordiamo che tra le fonti consultate, oltre a volume Giorgio Rosciale, Guerra Italiana 35-43, pubblicato da Einaudi nel 2005, abbiamo consultato anche I Carabinieri 1814-1980, pubblicato dall'ente editoriale per l'Arma. E ci vediamo, o meglio ci sentiamo al prossimo episodio, grazie ancora e a presto.